This is Vatican News, Radio Vaticana.
Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità è indice dell'amore che siamo disposti a offrire. Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il limite è criterio della nostra libertà di dare senso alle esperienze della vita, anche quando ci appaiono assurde e non meritate. Non lasciamoci turbare pertanto da queste tribolazioni. Sappiamo che nella debolezza possiamo diventare forti.
Queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel 2016 durante il Giubileo straordinario della Misericordia, sono un'esortazione a riflettere sul fatto che la vita, in fondo, è un viaggio, un pellegrinaggio in cui si sperimenta sempre, prima o poi, il momento grande o piccolo che sia della sofferenza. Si sta per aprire il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità e ricordo ancora con commozione ed emozione profonda un recente mio incontro con Andrea Rustichelli, giornalista del TG3.
Papa Francesco si affaccia dal Gemelli, il saluto ai fedeli, il pollice alzato, grazie a tutti, fuori programma, Santa Maria Maggiore. Prima
di rientrare. Era il mese di ottobre dello scorso anno, poco dopo la morte di mio padre per un arresto cardiaco. Mio papà Alessandro, malato di cuore, alcuni giorni prima mi aveva confidato di non avere più nulla da chiedere a Dio. Era, nonostante un affanno crescente, molto sereno e aveva abbracciato la sua malattia confidando nell'amore misericordioso di Dio. Ho incontrato Andrea in Vaticano durante la proiezione di Io Capitano nell'Aula Nuova del Sinodo, film candidato agli Oscar 2024 come migliore pellicola internazionale che racconta l'odissea dei migranti che partono dall'Africa per raggiungere l'Europa e sfuggire alla miseria. Quel giorno Andrea mi ha consolato con il calore di una sincera vicinanza umana, con la stessa profondità d'animo che traspare dal suo libro Testimonianza, edito dalla casa editrice Marlin e intitolato Senza biglietto, viaggio nella carrozza 048. Questo numero è il codice che il sistema sanitario italiano assegna ai malati oncologici. Ho chiesto ad Andrea di raccontarmi il suo viaggio tra fragilità e speranza, i momenti delle cure, della guarigione. Andrea nel suo libro ricorda che sarebbe dovuto partire in Ucraina come giornalista della redazione Esteri. La sua richiesta era stata appena accettata dal Ministero della Difesa ucraina. Invece si è ritrovato in un reparto d'ospedale per sottoporsi a vari cicli di chemioterapia. Abbiamo percorso insieme Via della Conciliazione, siamo partiti da Piazza Pia e ci siamo diretti verso la Basilica di San Pietro, verso la Porta Santa. Come tanti pellegrini che ogni giorno compiono il loro cammino con la croce in mano ed un libretto di preghiere. Questo invece è l'inizio del nostro cammino, del nostro pellegrinaggio.
Specchi, la speranza del Giubileo riflessa nella vita.
Puoi fare che l'hanno messo bene.
Io controllo qui rec.
Rec, sì.
Siamo a posto. Cominciamo il podcast. Ciao Andrea, grazie di essere venuto.
Grazie a te, grazie a voi.
Mentre ci incamminiamo verso la Porta Santa, intanto sfogliamo anche il tuo libro Senza biglietto, viaggio nella carrozza 048, che in realtà non è il racconto biografico della tua malattia, della tua storia, è piuttosto un reportage in cui affiorano anche storie di persone che hai incontrato. Tra queste mi ha colpito Marco, che hai aiutato mentre cercava di trovare sollievo e hai fatto l'esperienza contraria a quella di molti che trovano un senso di avversione, quasi di disgusto davanti al corpo afflitto dell'altro. Cosa è significato per te, durante proprio l'esperienza della malattia, aiutare e toccare una persona che soffre?
Beh, Marco, intanto me lo sono trovato con quella casualità che gli ospedali comportano. Ti assegnano un letto, ti assegnano un numero e stai in una stanza. In questo caso era un reparto oncologico dove le persone, io stesso, vanno a fare le chemioterapie pesanti in regime di ricovero. Marco era quasi un mio coetaneo, qualche anno in più di me, e tra l'altro siamo giornalisti, lui era giornalista, devo parlarne al passato purtroppo. E una sera Marco è stato colto da dolori fortissimi, i medici tardavano ad arrivare, era straziante vederlo soffrire, lamentarsi. Non nascondo un iniziale distacco, perché ciascuno poi si chiude nel suo bozzolo, fatica ad accettare il dolore dell'altro, già sei alle prese col tuo dolore. Ma a un certo punto Marco ha fatto un gesto per me spiazzante, che mi ha chiamato, mi ha richiamato, cioè si è girato verso di me contorcendosi per i dolori, prima che il medico venisse a fargli la morfina, e ha teso le mani verso di me, era disperato, non sapeva come fare. E io sono andato verso di lui e ho capito quanto fosse importante, quanto sia importante la tenerezza, anche fisica. E ho provato a fargli un massaggio in modo molto goffo su queste sue spalle gracili, perché era davvero debilitato dalla malattia. E ho capito in quel momento quanto è importante, al di là del distanziamento, al di là della naturale distanza che ci separa dalle persone che soffrono, quanto sia importante invece mettersi in discussione e avere un rapporto immediato, non mediato dall'igiene, dalla paura di contaminarsi, dalla paura di toccare. E quindi questo mi ha fatto capire quanto sia importante una cura diretta, senza mediazioni, senza formalità, senza paura nei confronti di chi sta male.
Mettersi in discussione, superare pregiudizi e barriere che spesso nascono di fronte alle paure, alle incertezze che una malattia genera, e anche al pericolo di essere infettati. Compatire, patire con, lo dice sempre Papa Francesco, e forse attraverso la relazione di Marco e di Andrea ne capisco il senso. Il cammino di Andrea è un doppio pellegrinaggio, quello verso la Porta Santa e quello vissuto tra le corsie e i reparti degli ospedali. Come scrive nel suo libro, ogni paziente ha la sua storia, ma ci sono tratti comuni, pure nelle differenze. Insieme, mi racconta, si condividono paure e speranze. Si è di fronte ad un destino non sempre benevolo, ad una forza cieca, talvolta superiore alle proprie forze. Questo mi ha detto Andrea, ricordando alcuni dei suoi compagni di reparto.
Proseguiamo il nostro cammino verso la Basilica, incrociando i passi che stiamo compiendo. Siamo su via della Conciliazione, incrociamo i nostri passi con la tua storia. Un'altra persona di cui parli nel tuo libro è Mario, che è definito un maestro di resilienza. In ospedale è stato un tuo compagno di stanza. Scrivi che aveva una dote encomiabile, faceva, anzi era casa. Come si convive con la malattia in una quotidianità che possa riempire il presente anche con piccole cose, io direi piccole grandi speranze?
Non è facile convivere con la malattia, non è facile convivere con l'idea di avere sempre le valigie pronte per andare in un ospedale, per uscire dal tuo mondo. La malattia ti deporta in situazioni estreme, spesso gelide, spesso estranee, non sei più in possesso della tua identità per esempio professionale, della tua identità relazionale. Ecco, questo Mario era un geometra, era molto simpatico, una persona più anziana di me, aveva circa 70 anni, peraltro con un tumore piuttosto importante, però riusciva a suo modo a stare bene, sembra paradossale, e quindi aveva reso la nostra stanza, era una stanza con due letti, un po' il suo habitat naturale, l'aveva ricreato, aveva portato la sua radio, l'accendeva la mattina presto senza dare troppo fastidio, tra l'altro era un canale che io gradivo, e poi lavorava tutto il giorno, scriveva qualcosa su una sua agendina, riceveva telefonate di lavoro, era gioviale, era cordiale, aveva questa capacità di stare a casa in ogni contesto, quindi l'ho ammirato, l'ho apprezzato, lo ricordo con molta, quasi con gioia, e spero che stia bene nel suo percorso terapeutico, ecco, malgrado una malattia piuttosto pesante. Lui mi ha insegnato un po' questo, a fare casa, a sentirsi a casa. Non aveva un ego sofferente, ingombrante, come dire, smanioso. Ecco, questo l'ho apprezzato molto, è stato un maestro a suo modo.
Hai detto l'ospedale che diventa casa, ma spesso è anche la casa che si reca in ospedale. Hai visto i volti di tanti familiari? Ecco, nei volti di questi familiari hai visto grandi paure, tanta sofferenza, anche tante speranze?
Beh, i familiari sono i protagonisti silenziosi della malattia, nessuno pensa a loro, no? Si pensa giustamente al malato e poco a quelli che gli stanno intorno. Io ho spesso pensato che forse c'è una condizione peggiore che essere ammalati, ed è proprio assistere un malato, vederlo deperire, vederlo finire, vederlo diminuire ogni giorno. Deve essere una situazione molto dura. Ho pensato spesso ai miei familiari, alla loro pena. Ecco, questi sono i protagonisti silenziosi. Bisognerebbe fare forse di più per loro, creare dei luoghi più accoglienti per loro, pensare che non c'è solo il singolo degente, ma c'è tutta la rete familiare che va sostenuta, va tutelata. Bisognerebbe fare di più anche per sostenere le relazioni dei degenti e pensare a chi li assiste.
Ascoltando queste parole, penso che una casa da abbellire, anche se è una stanza di ospedale, sia soprattutto un potente antidoto contro la rassegnazione. Mario ha continuato a lavorare, ad impegnare la testa in qualcosa che non era il pensiero della malattia e della morte. Il passaggio è certamente difficile per chi è malato, ma anche per chi ama quelle persone che vivono la prova. Ha ragione Andrea quando dice che la cura andrebbe estesa anche a chi è accanto, perché il rischio di precipitare nella depressione, nell'immobilità, nel fare male all'altro invece di aiutare, è sicuramente altissimo. Certo è che lungo il cammino verso la Porta Santa, compiuto in un giorno non lontano dal Giubileo dei Malati, è risuonata spesso, nonostante tutto, la parola speranza. Accanto a questa ne scorgo un'altra, resistenza. Andrea è il testimone di una resilienza che mi insegna a comprendere il vero significato della pazienza, che diventa fiducia, ma anche fede. La resistenza al cancro, scrive Andrea nel suo libro Senza biglietto, è una disciplina zen, un modo di abitare il tempo. Il nostro tempo intanto scorre nel pellegrinaggio lungo via della conciliazione. I nostri passi si mischiano tra i ricordi e tra quelli dei pellegrini, pellegrini di speranza che arrivano a Roma per questo anno santo.
Ci stiamo avvicinando alla Basilica di San Pietro, alla Porta Santa. Un altro passaggio del tuo libro è una serie di punti. No all'autocommiserazione, no alla nostalgia, sì alla speranza.
Beh, spesso nei malati, nei malati oncologici che magari, come nel mio caso, hanno anche delle recidive, quindi hanno delle situazioni che si fanno in salita, si fanno nebulose, prevale, questo è naturale, uno schema negativo, uno schema di morte. Non ce la farò, non potrò mai tornare ad essere come prima, per esempio, questo è un pensiero ricorrente. Io credo invece che è naturale, naturalmente, avere questi pensieri cupi, è normale, ma penso che quando uno cade in questo schema lo deve capire, deve riuscire a bloccarlo e a isolarlo e a metterlo da parte, questo schema di morte. L'atto necessario è proprio cercare di dire no, sì, sto male, ma forse può anche cambiare la mia situazione, forse può succedere qualcosa di importante, di positivo. Io dico anche non contare sui miracoli, Ma non escluderli, non escluderli.
Leggendo il libro, nel tuo percorso ci sono stati anche degli incontri, dei momenti di riflessione profonda, interiore, davanti per esempio alla statua di Padre Pio.
Io avevo ingaggiato con questa statua di Padre Pio, che era nel reparto, un rapporto curioso, particolare. Cioè, quando entravo nel reparto, prima di fare quei lunghi giorni di chemioterapia, stavo un po' meglio e quindi lo salutavo con una certa sufficienza. Ma poi, col passare dei giorni, con le gambe che diventavano dure come pietre, con la nausea, quando mi trascinavo nel corridoio mi soffermavo. E allora lì, insomma, dicevo delle cose. In un primo tempo chiedevo qualcosa per tutti noi del reparto. Ma era in fondo un finto altruismo, era un modo per non raccomandarmi io direttamente, per non ingaggiare io un rapporto diretto. Poi invece gli ultimi giorni di ricovero, quando stavo davvero molto male, mi azzardavo a dire: beh, dammi la forza di proseguire questo percorso terapeutico. Quindi chiedevo delle cose più su di me, più personali. Indubbiamente in un reparto, quando stai molto male, il rapporto col sacro è particolare, è molto forte, può essere anche discontinuo.
Le parole di Andrea mi fanno pensare che anche nei momenti di solitudine, di smarrimento e di paura ci sono spiragli di luce. Lui racconta quello spogliarsi di tutto, la ricerca dell'essenziale, ed è quella la via del mistero nella quale arriva la nostalgia di Dio per chi crede, o di un qualcosa che è altro da noi, ma che è un'ancora a cui aggrapparsi. Dopo aver superato i controlli e salutato gli agenti di polizia, il rumore dell'acqua ha accompagnato i nostri passi successivi. In questo tempo quaresimale, nel cammino verso la Pasqua, la testimonianza di Andrea mi fa pensare che anche la malattia aiuta a sperare che tutto, come mi dice tra parole che hanno il sapore della preghiera, si compia nella forma migliore.
Siamo in piazza San Pietro, siamo vicini ad una delle fontane proprio nella piazza e siamo anche in un tempo di quaresima che per i cristiani è un tempo di combattimento. Solitamente si pensa al malato anche come ad un guerriero, ma tu giustamente hai detto: attenzione, i malati non sono guerrieri.
Sì, c'è questa retorica del guerriero, con una premessa: indubbiamente quando stai molto male, penso per esempio alla chemioterapia che ho fatto io, è difficile quasi alzarti dal letto, non riuscivo nemmeno a stare davanti al lavandino per lavarmi i denti, quindi sicuramente c'è una lotta col tuo corpo che sta cedendo, quindi c'è l'elemento, come dire, agonistico, devi resistere. Però poi spesso viene così costruita questa retorica del guerriero post mortem, questi servizi giornalistici spesso un po' sdolcinati e stucchevoli, che perdono di vista però il cuore della questione, e spesso appunto si costruisce una visione poetica ma molto astratta del malato. Più che il guerriero, a me piace pensare al malato come un soggetto da integrare. L'aspetto lavorativo è fondamentale, non c'è una cultura dell'integrazione del paziente nei propri posti di lavoro, anche in grandi aziende pubbliche manca questo, e si dice spesso che la vita attiva è la terapia. Beh, bisognerebbe cominciare a praticarla questa vita attiva anche nei contesti relazionali allargati come quello del lavoro, che sono importanti.
Stiamo per avvicinarci alla Porta Santa. Tornando alla tua storia, è poi arrivato un momento tanto atteso, quello delle dimissioni dall'ospedale. Riferendoti alla guarigione, scrivi che tutto si compia secondo la forma migliore, che vada tutto bene. E questa, scrivi, la mia preghiera. Qual è oggi, adesso, proprio mentre stiamo per varcare la Porta Santa, la tua preghiera?
E appunto, sì, che vada tutto bene, che tutto si compia nella forma migliore, che non significa necessariamente la guarigione. Certo, la guarigione è auspicabile, tutti vogliamo guarire, io voglio guarire, certo. Ma al di là della guarigione, insomma, che le cose prendano la loro forma migliore. Lo so che può sembrare astratto e vago, ma è il riferimento a un'intima forza che ci guida nelle varie traversie della vita. E nelle varie traversie della vita ci sono anche le difficoltà, c'è anche la morte, c'è anche l'accettazione di quello che può accadere. Ecco, la mia preghiera è proprio indirizzata a questo: accettare la pienezza della vita in ogni fase, in ogni situazione.
La preghiera è una catena di vita, sempre. Tanti uomini e donne che pregano seminano vita. Le riflessioni di Andrea mi riportano a questa frase di Papa Francesco pronunciata all'udienza generale del 27 maggio 2020. Pregare per vivere, pregare per chiedere ad un cuore di padre di continuare ad esserci. Davanti alla Basilica di San Pietro, gli ultimi passi prima di varcare la Porta Santa si snodano tra gli scalini che portano sul sagrato, diventano quasi un ponte tra terra e cielo. Mentre Andrea mi racconta la sua storia, mi vengono in mente testimonianze di straordinaria forza nella fragilità. Il pensiero va in particolare a Papa Francesco, al suo recente magistero dal Policlinico Gemelli, all'apertura del Giubileo. Adesso i prossimi passi li avvolgiamo, se sei d'accordo Andrea, nel silenzio,
certo.
Perché stiamo per salire gli scalini che ci conducono proprio al sacrato della Basilica di San Pietro e poi varcheremo la Porta Santa. Il Giubileo si è aperto con quell'immagine di Papa Francesco sulla carrozzella, è un'immagine fortissima di come la fragilità possa incrociare e intersecare la speranza.
Certo, non c'è dubbio, la fragilità, questo è il grande insegnamento anche di questo Papa, non va nascosta, non va rimossa. Buongiorno.
Prego.
La fragilità non va rimossa, non va nascosta, va accettata come una condizione fondamentale, che è una condizione accomunante. Quindi il grande insegnamento è proprio questo, non aver paura della fragilità, affrontarla, farla nostra. È un atto anche molto liberatorio, di grande consapevolezza questo.
L'ingresso nella Basilica di San Pietro, oltre la soglia della Porta Santa, è stato il momento di un'ultima domanda. I nostri sguardi sono rivolti alla Pietà di Michelangelo. Sulle ginocchia di Maria riposa il corpo esanime del Figlio appena deposto dalla croce. È un capolavoro senza tempo. Penso che in fondo le malattie sono destinate a soccombere, ad essere sconfitte dalla promessa della vita eterna. Le nostre, in fondo, sono vite senza tempo. Allora Andrea, abbiamo varcato la Porta Santa, siamo nella Basilica di San Pietro. Per chi crede, ogni vita umana nella malattia, questo è ancora più evidente, c'è sempre una forza di gravità, questa forza di gravità è l'eternità, che alla fine dissolve fragilità, limiti, dolore, anche la morte. La speranza in fondo davvero non muore mai, non muore nella malattia, non muore nemmeno con la morte, perché l'ultima parola è appunto sempre vita, vita eterna.
Il messaggio indubbiamente della resurrezione, della croce, è molto potente e ha la sua forza attrattiva, per questo è importante che i malati sappiano che sì, portano una croce, ma quel peso, quella sofferenza, quella difficoltà non è l'ultima parola, è un passaggio, è una fase sicuramente molto drammatica, ma non è quella l'ultima verità sicuramente.
Le parole di Andrea Rustichelli mi fanno anche pensare che ho visto e vedo soffrire diverse persone con vite segnate dalla malattia. Nel libro Senza biglietto, dove non mancano anche riflessioni ironiche ed amare, mi ha colpito un'immagine legata al mondo del pugilato. Andrea scrive che uno dei due pugili impegnati nel combattimento all'improvviso abbraccia l'avversario. In realtà lo fa per difendersi dai suoi colpi. Come un pugile, anche il malato deve affrontare la propria malattia, deve in fondo capirla, affrontarla proprio come un pugile che abbraccia l'avversario. Queste parole mi fanno tornare alla mente quelle di Papa Francesco. Quale illusione vive l'uomo oggi quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità?
Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche l'accettazione della sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché è composto soltanto da persone apparentemente perfette, per non dire truccate, ma quando crescono la solidarietà tra gli esseri umani, l'accettazione reciproca e il rispetto.
Sono Amedeo Lo Monaco e questo è il podcast Specchi, realizzato insieme a Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Grazie ad Andrea Rustichelli che mi ha permesso di accompagnarlo nel pellegrinaggio con generosità e sincerità verso la Porta Santa.
This is Vatican News, Radio Vaticana.